intercurrite verbo eiu.
Prese posto a tavola e gli apostoli con lui e disse loro:
ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione, perché io vi dico, non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio.
E ricevuto un calice, rese grazie e disse:
prendetelo e fatelo passare tra voi, perché io vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite finché non verrà il regno di Dio.
Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo:
questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me.
E dopo aver cenato fece lo stesso con il calice dicendo:
questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che è versato per voi. Ma ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me sulla tavola. Il figlio dell'uomo se ne va secondo quanto è stabilito, ma guai a quell'uomo dal quale egli viene tradito.
Allora essi cominciarono a domandarsi l'un l'altro chi di loro avrebbe fatto questo. E nacque tra loro anche una discussione, chi di loro fosse da considerare più grande. Egli disse:
i re delle nazioni le governano e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così, ma chi tra voi è più grande diventi come il più giovane e chi governa come colui che serve. Infatti chi è più grande? Chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io preparo per voi un regno, come il Padre mio l'ha preparato per me, perché mangiate e beviate alla mia mensa, nel mio regno, e siederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele. Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno, e tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli.
E Pietro gli disse:
Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione e alla morte.
Gli rispose:
Pietro, io ti dico, oggi il gallo non canterà prima che tu per 3 volte abbia negato di conoscermi.
Poi disse loro:
quando vi ho mandato senza borsa, né sacca, né sandali, vi è forse mancato qualcosa?
Risposero:
nulla.
Ed egli soggiunse:
ma ora, chi ha una borsa la prenda, e così chi ha una sacca, chi non ha spada, vende il mantello e ne compri una, perché io vi dico, deve compiersi in me questa parola della scrittura. E fu annoverato tra gli empi. Infatti, tutto quello che mi riguarda volge al suo compimento.
Ed essi dissero:
Signore, ecco qui 2 spade.
Ma egli disse:
basta.
Uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro:
pregate per non entrare in tentazione.
Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo:
Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà.
Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza e disse loro:
perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione.
Mentre ancora egli parlava, ecco giungere una folla. Colui che si chiamava Giuda, uno dei 12, li precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse:
Giuda, con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo.
Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero:
Signore, dobbiamo colpire con la spada?
E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo:
lasciate, basta così.
E toccandogli l'orecchio lo guarì. Poi Gesù disse a coloro che erano venuti contro di lui, capi dei sacerdoti, capi delle guardie del tempio e anziani:
come se fossi un ladro siete venuti con spade e bastoni. Ogni giorno ero con voi nel tempio e non avete mai messo le mani su di me. Ma questa è l'ora vostra, è il potere delle tenebre.
Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno. Anche Pietro sedette in mezzo a loro. Una giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco e, guardandolo attentamente, disse:
anche questi era con lui.
Ma egli negò dicendo:
o donna, non lo conosco.
Poco dopo un altro lo vide e disse:
anche tu sei uno di loro.
Ma Pietro rispose:
o uomo, non lo sono.
Passata circa un'ora, un altro insisteva:
in verità anche questi era con lui, infatti è Galileo.
Ma Pietro disse:
o uomo, non so quello che dici.
E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte. E uscito fuori, pianse amaramente. E intanto gli uomini che avevano in custodia Gesù lo deridevano e lo picchiavano. Gli bendavano gli occhi e gli dicevano:
fai il profeta, chi è che ti ha colpito?
E molte altre cose dicevano contro di lui, insultandolo. Appena fu giorno, si riunì il consiglio degli anziani del popolo, con i capi dei sacerdoti e gli scribi. Lo condussero davanti al Sinedrio e gli dissero:
sei tu il Cristo, dillo a noi.
Rispose loro:
anche se ve lo dico, non mi crederete. Se vi interrogo, non mi risponderete. Ma d'ora in poi il Figlio dell'uomo siederà alla destra della potenza di Dio.
Allora tutti dissero:
tu dunque sei il Figlio di Dio?
Ed egli rispose loro:
voi stessi dite che io lo sono.
E quelli dissero:
che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? L'abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca.
Tutta l'assemblea si alzò, lo condussero da Pilato e cominciarono ad accusarlo.
Abbiamo trovato costui che metteva in agitazione il nostro popolo, impediva di pagare i tributi a Cesare e affermava di essere Cristo re.
Pilato allora lo interrogò:
sei tu il re dei Giudei?
Ed egli rispose:
tu lo dici.
Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla:
non trovo in quest'uomo alcun motivo di condanna.
Ma essi insistevano dicendo:
costui sollevi il popolo insegnando per tutta la Galilea, dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui.
Udito ciò, Pilato domandò se quell'uomo era Galileo, e saputo che stava sotto l'autorità di Erode, lo rinviò a Erode, che in quei giorni si trovava anch'egli a Gerusalemme. Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto tempo, infatti, desiderava vederlo, per averne sentito parlare, e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò facendogli molte domande, ma egli non rispose nulla. Erano presenti anche i capi dei sacerdoti e gli scribi, e insistevano nell'accusarlo. Allora anche Erode con i suoi soldati lo insultò, si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici tra loro. Prima infatti tra loro vi era stata inimicizia. Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo, disse loro:
mi avete portato quest'uomo come agitatore del popolo. Ecco, io l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in quest'uomo nessuna delle colpe di cui lo accusate. E neanche Erode, infatti, ce l'ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò, dopo averlo punito, lo rimetterò in libertà.
Ma essi si misero a gridare tutti insieme:
togli di mezzo costui, rimettici in libertà Barabba.
Questi era stato messo in prigione per una rivolta scoppiata in città e per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo perché voleva rimettere in libertà Gesù, ma essi urlavano:
crocifiggilo, crocifiggilo.
Ed egli per la terza volta disse loro:
ma che male ha fatto costui? Non ho trovato nulla in lui, né nulla che meriti la morte. Dunque, lo punirò e lo rimetterò in libertà.
Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso, e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta venisse eseguita. Rimise in libertà colui che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio, e che essi richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse:
«Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e alle colline: copriteci, perché se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco?»
Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due che erano malfattori. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva:
«Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno».
Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere. I capi, invece, lo deridevano dicendo:
«Ha salvato altri, salvi se stesso. Se è lui il Cristo di Dio, l'eletto».
Anche i soldati lo deridevano. Gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano:
«Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso».
Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno dei malfattori, appeso alla croce, lo insultava:
«Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi».
L'altro invece lo rimproverava dicendo:
«Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male».
E disse:
«Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno».
Gli rispose:
«In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso».
Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse:
«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito».
Detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo:
«Veramente quest'uomo era giusto».
Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea stavano da lontano a guardare tutto questo. Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, buono e giusto. Egli non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Era di Arimatea, una città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora sepolto, Era il giorno della parasceve e già splendevano le luci del sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe. Esse osservarono il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù. Tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo come era prescritto. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Facciamo una piccola preghiera senza muoverci troppo e chiediamo che sia quello che è successo non reghi alcun danno possibilmente alla persona, no? Senza muoverci non ci distraiamo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Solo due parole. Quello che stiamo vivendo è il momento più solenne, è la Settimana Santa, e sappiamo che la Settimana Santa è fatta anche di profonde ferite, lacerazioni, insidie. Sappiamo che entriamo in questa settimana così come siamo, con i nostri peccati, ma sappiamo che c'è di fronte a noi un amore immenso, davvero, c'è un amore immenso, un amore che è in grado di trasformare anche le ferite e i peccati più grandi. Quando siamo entrati in chiesa oggi, siamo entrati come passando dentro il cuore di ciascuno di noi. Quella croce che veniva portata era il volto del Signore su tutti noi. Guardando quella croce ho pensato, adesso il Signore passa attraverso il cuore di tutti. E il Signore sa che il mio cuore per primo, ma anche il vostro cuore, non è ancora del tutto fedele a Dio. Ma allora, se fosse stato un eroe qualsiasi, una persona qualsiasi, brava quanto volete, ma se lui avesse saputo, un eroe appunto, questi che oggi vanno di moda, se lui avesse saputo di entrare dentro, ecco, il suo tempio, e se lui avesse saputo che gli uomini, i suoi discepoli, non lo stavano amando al 100%, cosa avrebbe fatto? Cosa farebbe un eroe oggi? Direbbe, io non voglio combattere per questa strada, non voglio combattere per questa squadra qui, io non mi sento eroe di questi qua. Gesù non è quindi un eroe olimpico, Gesù si innamora di questa chiesa, perché questa chiesa è la sposa che il Padre Eterno gli ha acquistato. Questa è la tua sposa, figlio mio, quando l'ha mandato nel mondo. Noi siamo la sposa dello sposo, lo sposo è Gesù Cristo. Entra dentro questa sposa per santificarla. Quando è entrato qui Gesù Cristo non ha detto poveracci, poverini, mi hanno costretto a morire, non li amo. Tutt'altro, tu devi sentirti amato, devi sentirti amato proprio così, perché il Signore è entrato qui a Gerusalemme che perché per trasfigurarla dentro. È entrato dentro questo tempio, il tempio della Chiesa, ma anche il tempio del tuo cuore. E lui ha visto che tu hai delle ferite, hai visto che non sei del tutto sicuro di quello che stai facendo. Forse sei come... ma le persone un po' distratte al tempo di Gesù ce n'erano tante, volevano vedere i miracoli, come Erode era contento di vederlo, ma perché aveva sentito che faceva un sacco di miracoli. E così i soldati... una volta l'avranno osannato e poi per goliardia quasi, no, quando stanno sotto la croce cominciano a dirgli dai, dici che è più il grande con la lancia. Così anche noi siamo un po' come i soldati, siamo come le persone così distratte. Però oggi, in questo momento qui, io vi prego di fare un gesto semplice. So che anche molti vengono spesso in questa messa un po' come se fossero i playoff. Proviamoci a salvarci. Il Signore non si scandalizza di questo, lo sa che siamo fatti così. Però vi voglio dire una cosa, credete all'amore di Dio, crediamoci sopra tutte le convenzioni umane, soprattutto le strategie che possiamo avere per tirare un po' a campare. Ma che cosa ci abbiamo ancora da salvare in questo mondo? Scusate, ma che cosa vogliamo salvare noi? Bisogna salvare il mondo, appunto. Ma vogliamo salvarci da soli? Ecco perché abbiamo fatto posto al Signore, ecco perché il Signore è entrato con grande amore, cavalcando un asinello, pieno di umiltà, mansuetudine. Non è venuto, capite come fanno quelli che hanno il potere, non è venuto con la scorta, non è venuto con la scorta, è venuto sopra un asinello per cavalcare dentro il tuo spirito e domare la tua superbia. Ma quanto è bello l'amore di Dio, ma quanto è bella questa domenica, ma che occasione grande abbiamo di entrare nella settimana autentica, si dice nella liturgia ambrosiana. Questa è la settimana della nostra storia, è la settimana autentica. Io, te, tutti, anche quelli che non stanno qui, saremo toccati da quell'amore di Dio che sulla croce dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ma guardate, non lo dice con disprezzo, ma perché è vero, perché mi ama e lo vede che io non ce la faccio. Allora, ecco il punto più duro per tutti, per i credenti e i non credenti. Noi dobbiamo accettare di prendere un pacchetto, un dono, ricevere la salvezza come un dono. Non dobbiamo avvicinarci alla salvezza pensando ancora di farcela da soli. Mi sembra che la nostra storia, la nostra società, tutto, ce lo dice questo: non ce la facciamo a salvarci da soli. E allora ricevere la salvezza come un dono richiede la fede più grande. La salvezza è un dono, Dio ti salva per amore. E allora, se Dio ti salva per amore, tu che sei il buon ladrone, che ne hai combinate di cotte e di crude, ti metti dietro a Lui, ti metti davanti al Signore: Signore, non ho nulla per presentarti, ho le mani vuote. Quanti di noi oggi possono dire: Signore, ho le mani vuote, non ho niente da portarti, niente? Carissimi fratelli, forse ci scandalizza questo, forse i più religiosi sono scandalizzati, ma fate bene i conti dentro di voi. Anche chi pensa di aver fatto tante cose belle, che cosa abbiamo fatto davanti all'amore di Dio? Che cosa riusciamo a fare davanti all'amore di Dio? Ma tu pensi che con la tua giustizia tu giustifichi la tua vita? Tu pensi di non vedere la corruzione del sepolcro perché tu saresti stato giusto in questa vita qui? Ma tu pensi di salvarti dalla morte perché tu non hai fatto nessun male a nessuno? Ma io so che siete intelligenti, nessuno di voi ci crede dentro a queste cose qui. Ma allora perché ci portiamo in giro ancora? Perché ci portiamo in giro facendo finta di essere uomini religiosi che non fanno niente del male a nessuno? Ma perché ci portiamo in giro? Ma quanto sarebbe bello se un giorno cadiamo tutti prostrati qui davanti al Signore: Signore, abbi pietà di me. Signore, abbi pietà di me. Io merito la condanna, però io credo nel tuo amore. Io desidero questo dono, Signore. E oggi ti devo lasciare perché tu stai andando a morire per me. E non crediate che noi possiamo sostituirci alla sua passione. Noi abbiamo bisogno di ricevere la sua passione, il suo amore, perché dopo quell'amore lì che mi fa crescere, allora dopo, un attimo dopo, io e voi, eccoci, ecco il nostro compito. Adesso io posso fare una cosa: non riuscirò mai ad amare come Gesù mi ha amato, però con tutta la mia pochezza io voglio andare dietro al Signore. E se ho dei problemi, o se ho una sofferenza, e se mi sembra di non essere capito da nessuno, ma scusate, avete sentito la passione adesso? Ma che bella la nostra vita! Possiamo dire: Signore, io vengo dietro a te, però sostienimi, sostieni la mia fede, perché io sono debole, aiutami. E portiamo in questa passione tutti i figli, portiamo le situazioni per cui soffriamo, tutta l'umanità dispersa, lacerata dal peccato. Ma come si fa adesso a non portare dentro anche tutti quelli che fanno la guerra, che sono nella guerra, le poveri, i vittime, ma anche coloro che fanno le guerre, quelli che costruiscono le armi e quelli che desiderano un mondo di forti? Come faccio a non pregare per questi fratelli? Ma è chiaro che dentro questa messa ci devo mettere destra, sinistra, tutti, tutte le razze, tutte le culture. Ma è chiaro che io non voglio una fede solamente per il mio orticello, per dire che sono bravo io e i cinque amici che vengono a messa con me. Ma io non voglio celebrare la messa solo per i cinque amici che vengono a dire la messa con me. Ma desidero che tutti, i ladri, i barboni, i cattivi, tutti tocchino, si lasciano purificare dal sangue di Gesù. Io desidero che questo amore, che questo sangue abbracci tutto il mondo, abbracci questa terra, abbracci questa città. E se c'è corruzione, il Signore è più forte della corruzione, il Signore è più forte. Basta accettare il dono, che è la cosa più grande. Io mi salvo perché Dio mi ama. Io e voi ci salviamo perché Dio ci ama. Dov'è il merito? È tutto un dono, è un dono. Allora ringraziamo il Signore. Io porto in questa messa, noi portiamo in questa messa oggi il nostro io sacerdotale, siamo tutti sacerdoti battezzati. Oggi noi portiamo in questa messa tutto il mondo, nessuno escluso, perché questo mondo diventi la sposa di Cristo trasfigurata. Preghiamo. O Padre che ci hai nutriti con i tuoi santi doni, con la morte del tuo Figlio, ci fai sperare nei beni in cui crediamo, a che per la sua resurrezione possiamo giungere alla meta della nostra speranza. Per Cristo nostro Signore. Volgi lo sguardo, Padre, su questa tua famiglia per la quale il Signore nostro Gesù Cristo non esitò a consegnarsi nelle mani dei malfattori e a subire il supplizio della croce. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Solo alcuni avvisi: lunedì alle 21:15 ci sarà qui a Tolentino la liturgia penitenziale nella chiesa dello Spirito Santo. Martedì alle ore 21 la Via Crucis cittadina. La partenza questa volta è dal monastero carmelitano, non da qui, ma partiamo dal monastero dalle ore 21. Giovedì alle ore 18:30 celebrazione in Cena Domini. E sapete che non c'è altra eucaristia durante la giornata se non quella dal vescovo, la messa crismale della mattina. Venerdì alle ore 18:30 celebrazione della passione del Signore. Alle 20:30 siamo invitati tutti a andare alla processione del Cristo morto di San Caterbo. Sabato alle ore 22:30 qui faremo la veglia pasquale. Domenica 20 aprile, Pasqua di Resurrezione, le sante messe sono gli orari consueti, ma in più c'è un'altra messa tra le 8:30 e le 10:30, alle 9:30, visto che c'è tanta gente domenica di Pasqua. E per questo allora vogliamo farvi tanti auguri e di vivere una settimana santa, bella, accanto a Gesù, lasciando proprio nel vostro cuore un posto per Lui e dedicandogli tutte le primizie dello Spirito in questa settimana. Lui va a donare la sua vita per me e per te. Con l'amore che abbiamo cerchiamo di stargli accanto. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.